E vorrei darvi alcuni dati riguardanti le cause di beatificazione e canonizzazione di laici nei 10 anni del pontificato di Papa Francesco, proprio per renderci un po' conto di che questa realtà laicale viene proposta dal Papa, anche mettendo in luce proprio la santità che dei laici. E vorrei dire, complessivamente all'interno del nostro dicastero ci sono 208 le cause riguardanti uomini e donne laici, senza contare quelli che rientrano nei gruppi di martiri. Delle 208 cause, 11, di cui 8 uomini e 3 donne, sono giunte in questi ultimi 10 anni alla canonizzazione. 27, di cui 12 uomini e 15 donne, sono stati beatificati e per 60, 32 uomini e 28 donne, è stato riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù con l'attribuzione del titolo di venerabile. E per 110 cause si è chiesto in nulla osta da parte delle rispettive diocesi per poter iniziare la causa. A questi laici che vengono proposti come intercessori e modelli di vita cristiana o che sono in cammino per essere iscritti nell'albo dei santi, dobbiamo aggiungere quei santi della porta accanto, di cui per la prima volta a livello magisteriale ha parlato il Papa nell'esortazione apostolica Gaudete et exultate. Questo documento del Papa non è che si è messo molto in luce, perché si parla molto delle encicliche sociali, ma si parla molto poco di questa esortazione che riguarda proprio la santità. E il Papa stesso, quando qualche giornalista ha fatto un'obiezione dicendo: ma lei viene messa in luce che lei parla troppo di socialità, parla troppo della dottrina sociale della Chiesa. Il Papa proprio ha ricordato, ma io ho scritto anche Gaudete et exultate, che riguarda proprio la santità, e dove appunto parla, come dicevo, dei santi della porta accanto, come sicuramente voi avrete già sentito. Chi sono? Scrive il Pontefice: sono quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o per usare un'altra espressione, la classe media della santità. Io credo che tutti abbiamo conosciuto persone che ci hanno edificato con la loro testimonianza di vita cristiana. Per quanto ci hanno trasmesso, noi le ricordiamo con affetto e gratitudine. Un posto privilegiato nel numero delle cause di beatificazione e canonizzazione è occupato dalle donne. Prima davo qualche dato. E anche, scrive il Papa, in epoche nelle quali le donne furono maggiormente escluse, lo Spirito Santo ha suscitato sante, il cui fascino ha provocato nuovi dinamismi spirituali. Questo è il numero 12 della Gaudete et Exultate, e qui non mi voglio dilungare, ma tutti noi conosciamo donne sante che hanno inciso profondamente nella vita della Chiesa. Adesso, per proprio citare, pensiamo a Santa Caterina da Siena, ma ai nostri tempi pensiamo a Madre Teresa, che è canonizzata, quindi Santa Teresa. Pensiamo ad un'altra grande santa, Edith Stein, per dire che ci sono state sempre nella vita della Chiesa, anche ai nostri giorni, donne che hanno inciso profondamente nella vita della Chiesa. E qui ci sarebbe da aprire tutto il discorso, ma non lo affrontiamo, riguardante il sacerdozio delle donne, la complementarietà. Comunque non apriamo questo discorso, però le donne non è che sono meno importanti degli uomini perché gli uomini possono ricevere l'ordine sacro, ma le donne possono e hanno inciso e devono incidere profondamente nella vita della Chiesa, proprio con quel loro senso di femminilità. Io ho parlato per la giornata della donna proprio all'Università Urbaniano, dove c'è stato un convegno sulla santità femminile, proprio dove è stato messo in luce, dove ho messo in luce proprio quelle che sono le caratteristiche della santità femminile, tra le quali appunto la fedeltà, il senso materno, la tenerezza e così via. E proprio la loro vita ci dice di queste sante donne come il genio femminile si manifesti in veri e propri stili di santità femminile, riflesso della stessa santità di Dio in questo mondo. Questo orizzonte così ampio della santità canonizzata ci porta dentro il tema appunto di questa relazione, all'inizio della quale non è possibile non fare riferimento alla Costituzione conciliare Lumen Gentium, il cui capitolo quinto ha parlato esplicitamente della vocazione universale alla santità. Prima il vostro vescovo ha parlato, si era allegrato perché ieri sera ha ascoltato brani del Concilio Vaticano II, ma la Lumen Gentium ha un capitolo dedicato alla chiamata universale alla santità. E qualcuno ha definito questo capitolo il cuore magisteriale del Vaticano II. In esso, infatti, i padri conciliari non hanno fondato una nuova teologia, ma hanno rinnovato una coscienza ed una sensibilità che avevano bisogno di essere ridestate. Prima del Concilio, infatti, la santità era veduta come qualcosa di straordinario, qualcosa di riservato per pochi eletti, e ciò con una ricaduta anche sul comportamento delle persone. Quante volte anche noi abbiamo detto: non sono santo. E questo modo di dire è divenuto come un attenuante a portata di mano, quasi una giustificazione, perché c'è l'idea che il santo lo fa il Signore, e in questa prospettiva noi spetta cercare di essere meno cattivi o più buoni possibile, ma senza l'impegno a ricercare la santità. Che tutti siamo chiamati alla santità è un tema caro da secoli alla Chiesa. Basta pensare a San Francesco di Sales, all'enciclica Rerum Omnium di Pio XI, dedicata proprio a questo santo dottore della Chiesa, il quale lui già scriveva: non è necessario entrare nel monastero, entrare nei conventi per diventare santi, ma può essere santo l'artigiano, il contadino, il professionista. E qui siamo nel 1500, quando San Francesco di Sales aveva già questa coscienza della che tutti siamo chiamati a diventare santi. Il Concilio quindi ha di fatto raccolto e riproposto autorevolmente questa dottrina, proprio come vocazione, cioè chiamata di tutta la Chiesa, del popolo di Dio, al centro della storia della salvezza, di cui il protagonista è Dio stesso. È proprio in questo che la Lumen Gentium segna una novità importante: la chiamata alla santità non primariamente come contenuto personalistico, ma come dimensione ecclesiale. Prima di essere vocazione di un individuo, quella alla santità è vocazione dell'umanità, legate intimamente al mistero salvifico di Dio. Tutti sono chiamati a far parte del nuovo popolo di Dio, ha affermato la Costituzione dogmatica sulla Chiesa. L'esigenza di santità è pertanto uguale per tutti, e il dato personale si radica nel fatto universale. La santità del singolo si attua nella santità della Chiesa stessa. Ogni santità personale è un avvenimento ecclesiale ed è un fatto che incide nella storia della Chiesa e nella stessa storia della redenzione che Cristo ha operato. Il Concilio, potremmo dire, ha dunque spogliato la nozione di santità dall'individualismo e gli ha conferito un contenuto pieno di ecclesialità. Ecclesialità, però, come sappiamo, non è collettivismo, in quanto il mistero della Chiesa non si configura ad una ideologia o ad alcun avvenimento sociale o politico dell'umanità. Questo tratto e questo insegnamento fondamentale del Concilio Vaticano II è stato periodicamente in questi ultimi 60 anni richiamato dal Magistero della Chiesa, proprio riproponendo quello che è la chiamata alla santità. Innanzitutto vorrei ricordare il Sinodo straordinario del 1985, celebrato e voluto da San Giovanni Paolo II a 20 anni dalla conclusione del Vaticano II. E quel sinodo ha collegato proprio il tema del mistero della Chiesa. Voi sapete che la Lumen Gentium si apre proprio con una profonda riflessione sul mistero della Chiesa, e quel sinodo l'ha collegato ha collegato questo mistero con quello della santità. È interessante notare come i padri mettessero già in evidenza la percezione di molti che il nostro tempo vive un vuoto interiore, vive una crisi spirituale alla quale la santità deve dare una risposta. E questa risposta, prima che avere un significato morale, deve essere una risposta che dà la possibilità di partecipare alla vita stessa di Dio, proprio in quel dinamismo della santità che discende dal Padre e ritorna al Padre, ed è in definitiva quella che noi chiamiamo la vita dello Spirito, che è la vita di tutta la Chiesa e la vita di ogni suo membro. Questo era quello che già nel 1985 scriveva il Sinodo straordinario. Poi abbiamo avuto nel 1988, quindi dopo 3 anni, l'esortazione apostolica Christi Fidelis Laici, con la quale si è concluso tutto il cammino sinodale riguardante i laici. E il Papa Giovanni Paolo II, riprendendo nelle indicazioni e rilanciando in maniera attuale i temi di quel sinodo, ha posto proprio l'accento sull'universale chiamata alla santità, che lui la definiva in questo modo: non una semplice esortazione morale, bensì una insopprimibile esigenza del mistero della Chiesa, ed aggiungeva: tutti nella Chiesa, proprio perché ne sono membri, ricevono e quindi condividono la comune vocazione alla santità. A pieno titolo, senza alcuna differenza dagli altri membri della Chiesa, ad essa sono chiamati i fedeli laici. Tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Tutti i fedeli, concludeva, quindi anche i laici, sono invitati e tenuti a tendere alla santità e alla perfezione del proprio stato. Poi arriviamo al grande giubileo del 2000, al termine del quale sempre San Giovanni Paolo II ha riconsegnato questo messaggio fondamentale del Concilio nell'esortazione apostolica Novo Millennio in Eunte, scrivendo così: occorre riscoprire in tutto il suo valore programmatico il capitolo 5 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, dedicato alla vocazione universale alla santità. Se i padri conciliari diedero a questa tematica tanto risalto, non fu per conferire una sorta di tocco spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne emergere una dimensione intrinseca e qualificante, la riscoperta della Chiesa come mistero, ossia come popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non poteva non comportare anche la riscoperta della santità, intesa nel senso fondamentale dell'appartenenza a colui che è per antonomasia il Santo, il tre volte Santo, come scrive il profeta Isaia. Quindi professare la Chiesa come santa, e questo lo facciamo ogni volta che recitiamo la professione di fede, significa additare il suo volto di sposa di Cristo, per la quale egli si è donato, proprio al fine di santificarla, come scrive San Paolo agli Efesini. Questo dono di santità, per così dire oggettiva, è offerto a ciascun battezzato. E giungiamo così all'esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et exultate, che tutti noi conosciamo. In essa il Papa traccia il cammino della santità nel nostro tempo, mettendo in luce quelli che sono prima di tutto i nemici della santità, proponendo poi le beatitudini come vie per rispondere alla vocazione alla santità e offrendo alcune caratteristiche della santità del nostro tempo, rilanciando il necessario combattimento spirituale per raggiungere alla santità della vita. Ora ci chiediamo, ma in che cosa consiste la santità? Come si diventa santi? E qui abbiamo una risposta, proprio anche questa del Concilio Vaticano II, il quale dà un contenuto alla stessa santità, dicendo che essa consiste nella perfezione della carità. E questo riguarda tutto il mistero totale di Cristo. Quindi la santità, il contenuto della santità, ci rimanda al primato della carità teologale. Questa è l'essenza della santità, l'amore, che è Dio stesso. Ricordiamo la parola dell'Apostolo Giovanni: Dio è amore, ci viene partecipato attraverso Cristo nel mistero della salvezza. Quindi la perfezione della carità è il dono di Cristo, è l'annunzio di Cristo che rende partecipe di se stesso il popolo di Dio. Quindi nella concezione conciliare, come possiamo comprendere, vi è un cambiamento fondamentale dall'idea della perfezione identificata col perfetto adempimento della legge e del proprio dovere morale, si passa alla piena realizzazione della carità in Cristo Gesù, che della perfezione è il realizzatore e il maestro. E qui noi possiamo immaginare veramente il cambiamento di prospettiva. Non si diventa santi perché compiamo bene il nostro dovere, perché osserviamo alla parola tutti i 10 comandamenti, perché ci impegniamo per essere più buoni o meno cattivi, come dicevo prima, ma perché accogliamo in noi l'amore di Dio attraverso Cristo, il quale, come dicevo, è il maestro della santità, ma è anche colui che realizza in noi la santità stessa di Dio. E in questo cambiamento prospettico però non si deve pensare che il Concilio abbia contrapposto la legge con la carità. Affermato invece che la legge deve essere animata dalla carità, la quale ha sempre la preminenza sulla legge. È l'amore che dà efficacia a tutti i mezzi di santificazione. Se noi leggiamo le vite dei santi, soprattutto quelli dei tempi passati, ci accorgiamo che portavano il cilicio, che si flagellavano, tante pratiche legate anche all'epoca, ma non è quella pratica che porta alla santità, è l'amore con la quale noi compiamo anche una determinata pratica. Io vado a fare un pellegrinaggio a piedi in quel santuario, non è quel pellegrinaggio, ma è l'amore che io metto nel compiere quel pellegrinaggio che mi fa camminare verso la santità, perché appunto, ripeto, è l'amore che dà efficacia a tutti i mezzi di santificazione. Quindi anche l'esercizio delle virtù, di quelle che si chiamano le virtù eroiche, no? Voi se leggete, ma voi non lo leggete, ma comunque voi se avete sentito certamente che il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche di quel determinato servo di Dio. Quelle eroiche non ci deve far pensare agli eroi pagani, ma quell'eroismo è l'eroismo del che è frutto della carità, è la perfezione della carità, come dice il Concilio, e che al numero 42 della Lumen Gentium conclude così: la carità, infatti, quale vincolo della perfezione, è compimento, e compimento della legge regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine. Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità verso Dio e verso il prossimo. Quindi il cammino della santità è guidato dalle normative del Vangelo, le quali garantiscono il progredire delle virtù, la maturazione della perfezione e quindi la crescente configurazione del fedele cristiano a Cristo. Tutti siamo chiamati a questa configurazione e proprio questa è la vocazione che nasce dal battesimo, ognuno secondo la propria condizione, sia di ministro ordinato o di consacrato o di laico. E voi sapete bene come c'è un'uguaglianza fondamentale tra tutti noi cristiani, che è data proprio dal battesimo. E questo, in questo momento della vita della Chiesa, viene messo molto in luce questa uguaglianza battesimale. E su questa uguaglianza battesimale si fonda anche tutto il cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo, perché tutti siamo chiamati ad edificare la Chiesa e tutti però siamo chiamati ad essere santi. Dal battesimo dunque scaturisce la chiamata alla santità e ciò risalta in modo più evidente nei laici, che sono chiamati ad attuare la propria chiamata ad essere santi mediante lo specifico della loro vocazione. Io ricordo quando ero giovane studente di teologia che nella mia diocesi fu invitato il professor Lazzati, il quale con una grande passione proprio ricordò quella che era la vocazione dei laici, cioè, come poi diremo, ordinare le cose del mondo, la realtà del mondo, secondo Dio. Ma appunto, ma lui rimase colpito proprio per la passione, come sottolineava questo impegno, questa vocazione, anzi, che è propria dei laici. E a questo riguardo io vorrei riprendere alcune delle indicazioni che il vostro vescovo ha dato nel piano pastorale, credo che sia in questo fascicolo, dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco. Essi in questo piano pastorale noi troviamo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e di Papa Francesco, proprio su quello che è l'impegno laicale nei confronti delle realtà temporali e il servizio dei laici nella Chiesa. Credo che ormai sia assodata che l'indole secolare che ai laici appartiene, l'indole secolare propria e peculiare che è dei laici. Per loro vocazione, scrive la Lumen Gentium, è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Sostanzialmente la Gaudium et Spes ai numeri 43-76 ribadisce il concetto, esortando i cristiani a compiere i loro doveri terreni sotto la guida dello Spirito del Vangelo e a non confondere la Chiesa con un sistema politico, a servire al contrario il carattere trascendente della persona umana. Così insegna anche Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, come richiama anche il vostro Vescovo, come pure nel motu proprio con il quale istituisce la figura del catechista, dove raccomanda che nello svolgimento di questo servizio, che è prettamente ecclesiale, si deve avere un atteggiamento pienamente secolare, senza cadere in alcuna espressione di clericalismo. Trovo molto opportuna la citazione che Monsignor Leuzzi fa della lettera di San Paolo VI a Monsignor Costa. Siamo, credo, alla fine degli anni 60, no? 69, se non sbaglio, che era allora assistente generale dell'Azione Cattolica Italiana, sì, appunto il 10 ottobre del 69. In quella lettera il Papa metteva in evidenza la necessità di fondare la missione laicale nei confronti della società su basi soprannaturali, col sostegno di un'esperienza spirituale e confidando nell'aiuto della grazia divina. Da questo deriva, scriveva il Papa, la necessità di coniugare l'impegno verso la società con la santità della vita. Come nota ancora il vostro Vescovo, se l'impegno sociale e la vita spirituale si separano, c'è il rischio di emarginare la Chiesa dalla storia. L'unità di questi due aspetti è forse la priorità da recuperare in questo cambiamento d'epoca per una nuova presenza dei fedeli laici. Bisogna essere molto attenti, perché il rischio di oggi, e noi lo vediamo continuamente, è che i laici si rinchiudano dentro le sacrestie. Anzi, questo sta avvenendo oramai da diversi anni, soprattutto i più giovani. Non c'è questo, vorrei dire, impegno missionario per portare per entrare dentro le grandi questioni del nostro tempo e illuminarle, guidarle secondo quello che è il progetto di Dio. Io resto un po' meravigliato, vi dico la verità, quando vado in qualche parrocchia a celebrare la cresima oppure per qualche altra circostanza, vedo che a servire, diciamo, la messa ci sono tanti uomini adulti, qualche bambina, ma tanti e tanti adulti. Sì, è una cosa bella, senz'altro, ma il loro compito non è quello. Il loro compito è stare dentro la storia, lavorare dentro il nostro tempo, impegnarsi per portare il Vangelo, trasformare la società con la forza del Vangelo di Cristo. Perché il rischio non è male che servino la messa, per carità, ma il rischio c'è. Il rischio è che si chiudano in questo orizzonte tipicamente intraecclesiale o ancora peggio di servizio liturgico, credendo di aver compiuto la loro vocazione. Ma abbiamo sentito che il Concilio vuole che l'impegno sia dentro la storia e come poi scriveva Paolo VI, con la santità della vita, cioè con una vita spiritualità profonda, di qualità, di relazione con il mistero di Cristo. Quindi va recuperato tutto questo aspetto della vocazione laicale, perché altrimenti noi siamo fuori dalla storia e ci accorgiamo purtroppo che oggi, non so quanto noi incidiamo o quanto la parola della Chiesa venga ascoltata o venga detta pure qualche volta. Quindi poi mi sembra un altro aspetto che vorrei sottolineare, che si pone accanto alla fondamentale chiamata alla santità, è la diversità carismatica. Cioè, se c'è una chiamata per tutti alla relazione con Cristo, alla santità, quindi questa relazione con Cristo e il cammino della santità si realizza attraverso quelli che sono i doni che lo Spirito stesso dà ai fedeli laici e a tutti i fedeli. I doni dello Spirito Santo permettono di considerare la santità non come una realtà monotona nella sua realizzazione storica, ma nel dinamismo della ricchezza dei carismi, sia sul piano personale che istituzionale. Sono i diversi carismi dello Spirito a determinare la varietà delle vocazioni, e in questa varietà si caratterizza la santità stessa del popolo di Dio, come testimonianza del mistero di Cristo ed affermazione della carità. Non c'è dunque una santità che consista nei carismi ed una che consista nella carità. C'è la santità che è la perfezione della carità, la quale si vive mediante i carismi, arricchita in modi diversi dall'iniziativa stessa di Dio. È qui che si situa la varietà delle vocazioni che caratterizza l'itinerario di ciascuno dei vari gruppi, associazioni, movimenti, senza moltiplicare l'unità della santità. I compiti, le responsabilità, le professioni danno un contenuto alla carità di ogni individuo, santificando l'uomo nella concretezza della sua vita reale. Riassumendo questi aspetti, possiamo dire che sono il valore variabile della santità del popolo di Dio, alle sue radici nella variabilità delle condizioni umane, mentre il valore invariabile della santità viene dall'identità del dono di Dio. L'esperienza umana, in una parola che facciamo, è varia, ma nella sua varietà è assorbita nell'unico disegno storico della salvezza, e come tale non è semplicemente un dato umano, è sorretta dal dono di carismi che vengono da Dio stesso. L'universale vocazione alla santità, allora, chiama tutti a collaborare insieme, a lavorare insieme, a camminare, come oggi si dice, in forma sinodale per l'edificazione della Chiesa. E questa vostra assemblea ne è un esempio concreto. Senza recriminazioni, fanatismi o protagonismi sterili da parte dell'uno o dell'altro movimento, associazione o gruppo. Si tratta di arricchire la Chiesa particolare con lo specifico carisma di ciascuno. Tutti dobbiamo accogliere allora il dono della grazia che viene da Dio nel modo peculiare con cui Lui, nella ricchezza dello Spirito, ce la comunica. Siamo inoltre convinti che la santità renda migliore la società dal punto di vista della coscienza di sé e dei rapporti che legano fra loro gli individui. Ci potremmo porre la domanda: ma la santità che cosa porta alla società? È una questione soltanto che si apre e si chiude dentro la comunità ecclesiale, oppure porta a ricchezza alla società stessa? E la risposta credo che sia ovvia. La santità è un vero e proprio fattore di umanizzazione, perché, come afferma sempre il Concilio, contribuisce a promuovere un modo di vivere più umano. Alle virtù di un santo, infatti, si unisce il suo servizio intraprendente, socievole, coraggioso, totalmente impegnato con la libertà che nasce dalla comunione con Dio e che contrasta con l'orgoglio, con l'individualismo e con la chiusura verso gli altri. Tanti laici che sono stati canonizzati si presentano proprio così, persone libere che con gratuità, mitezza e coraggio hanno risposto alle istanze del loro tempo, orientandole verso Dio e all'edificazione del suo regno. E in questi tanti laici ci sono non solo uomini, ci sono donne, ma ci sono anche, per esempio, coniugi. Oramai sono diverse le coppie di sposi, mariti e mogli che sono stati canonizzati. Per esempio, ricordiamo a Roma i coniugi Beltrame Quattrocchi, di cui anche c'è il processo anche per una figlia, Enrichetta, che veniva definita e viene chiamata a Roma il mestolino di Dio, ma credo che sia stata lei una professoressa, però sia santificata in questo modo, quindi padre, marito, moglie e figlia. Ma ci sono anche altri, per esempio voi certamente avete sentito parlare dei coniugi dei genitori, cioè di Santa Teresina di Lisieux. Anche loro sono stati canonizzati proprio nell'anno, durante il sinodo della famiglia, dedicato alla famiglia. C'è quella madre di famiglia che è Santa Gianna Berretta Molla, una madre di famiglia. Ma ci sono tanti santi veramente santificati dentro la famiglia, come ci sono santi giovani. Quando io sono stato chiamato ad andare alla congregazione delle cause dei santi, veramente sono rimasto meravigliato delle cause, del numero importante di cause di giovani. Tanto è vero che quando io stavo al sinodo chiedevo proprio alla congregazione, durante il sinodo dei giovani, di fare un elenco, un opuscolo di santi giovani, e lo hanno fatto, e veramente è impressionante il numero di giovani santi. Tutti noi conosciamo il beato quale? Carlo Acutis, dove c'è un pellegrinaggio. Sono stato ad Assisi domenica scorsa, il vescovo mi diceva c'è veramente un pellegrinaggio ininterrotto, e c'era la diocesi di Venezia domenica che ha portato 1900 ragazzi, e lì, mentre visitavamo l'urna del beato Carlo Acutis, c'era una celebrazione di giovani delle Filippine, per dire che è un santo di grande attualità, di cui la testimonianza suscita entusiasmo nel popolo di Dio e nei giovani. Ma è un santo, è un giovane che si è santificato attraverso l'uso di internet, perché ha fatto di questo strumento, di cui tante volte noi mettiamo in luce i limiti, il mezzo di evangelizzazione. Quindi vedete che quello che vuol dire evangelizzare il mondo, che cosa vuol dire impegnarci cristianamente nella realtà temporale orientandola secondo Dio, non sono parole, attraverso azioni, attraverso l'assunzione della positività del nostro tempo, noi possiamo annunciare il Vangelo, viverlo e santificarci. Quindi in questo tempo dobbiamo ritrovare la consapevolezza che il dono di Dio alla santità è offerto a tutti e che tutti siamo chiamati a corrispondergli con lo slancio di una risposta fedele e generosa, risposta che avrà compimento nella vita eterna. Questo cammino di santità impegna la nostra fedeltà ai doni di Dio ed è incoraggiante, perché non si identifica con certi schemi perfezionistici che rischiano di timorirci o mortificarci. Qualche volta quando leggiamo le vite dei santi, veramente ci mettiamo paura, che dice, ma chi può vivere in quel modo? O quando vediamo qualche immagine, qualche statua di santo, qualche volta noi ci possiamo veramente sentire inadeguati a raggiungere la vocazione alla santità, anche per come ci è stata presentata, proprio come modello di perfezione. Se noi pensiamo a San Luigi Gonzaga, quando noi eravamo in seminario, ma anche quando, perché era uno dei santi grandi dell'azione cattolica, si diceva che era il santo dell'innocenza, che non aveva mai guardato la madre nuda, no? E questo dice, com'è possibile diventare, imitare San Luigi Gonzaga, quando invece poi la vera storia di San Luigi ci dice che si è santificato per il suo servizio caritatevole durante la peste di Roma e è morto proprio perché è contagiato dalla peste. Vedete come cambia, no? La storia anche della santità personale, se viene veduta nella sua realtà umana, vorrei dire, nella sua realtà veramente di cammino in Cristo verso la perfezione della carità. Quindi il battesimo in cui si radica la nostra chiamata alla santità ci invita alla fiducia, nella certezza che siamo figli di Dio, voluti e amati da Lui. E credo che non ci possa essere conclusione migliore delle parole di San Paolo ai Romani. Quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché gli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati. Grazie.